nel dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va.
Avrete riconosciuto tutti il Brindisi dalla Traviata di Giuseppe Verdi, qui la voce di Elsa Dreisig e Julien Baer, accompagnati dall'orchestra della Suisse Romande diretta da Jonathan Nott. Questo per introdurre il nostro argomento di oggi, di voi che sapete, e l'occasione sono i 120 anni esatti dalla morte di Giuseppe Verdi. Un saluto da Valentina Bensi
e da Giovanni Conti,
e salutiamo subito i nostri ospiti. Con noi oggi la musicologa Gaia Varon, benvenuta.
Grazie, e un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ed un saluto ed un benvenuto al professor Emanuele Senici, docente all'Università La Sapienza di Roma, nonché membro del comitato dell'Istituto di Studi Verdiani. Benvenuto.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
L'occasione, vi dicevo appunto, è celebrare la figura di Giuseppe Verdi, nato a Roncole il 10 ottobre 1813, morto a Milano il 27 gennaio 1901. 120 anni, ma non sentirli, perché la figura di Giuseppe Verdi riflette proprio il successo della sua personalità, che lo rende una persona, potremmo dire, quasi oggi ancora presente con noi, soprattutto per il successo delle sue opere, che ancora oggi non smette di accadere in qualche modo in tutti i teatri. Purtroppo in questo momento ovviamente il teatro dal vivo non è ancora possibile come lo era una volta, ma nonostante ciò il genio creativo di Giuseppe Verdi continua in questo modo, e se ne è occupato a lungo della figura di Verdi in molte sfaccettature Gaia Varon, che ci può anticipare forse e già rispondere al primo quesito: perché la figura di Giuseppe Verdi permane immutata nei secoli e ha questo grande favore di pubblico?
Allora, Valentina, non è una domanda proprio
facile, lo so, cominciamo subito.
No? Cominciamo subito con la domanda.
A te.
Io è esattamente un punto su cui ci troviamo spessissimo a riflettere, io credo il collega Emanuele Senici, tanti altri naturalmente, in veste di musicologi, in veste di critici, in veste anche di semplici spettatori ed ascoltatori: come mai è così potente ancora oggi l'opera di Verdi? E non c'è dubbio, c'è un'invenzione musicale che per me, io sono sempre colpita dall'invenzione musicale, dalla capacità che ha Verdi di trasformare in suoni emozioni e pensieri, perché forse è anche questo uno degli elementi. La sua opera è ricca di sostanza, anche di critica sociale, anche di pensiero politico, tante cose, no, che non sembrerebbe immediato trovare dentro l'opera, e invece in quella di Verdi sono prepotentemente presenti, ma sempre trasformati in suono. Non è semplicemente affidato al testo tutto questo. E naturalmente, poi per carità, poi c'è tutto l'elemento della bellezza, della scrittura per la voce, della scrittura per l'orchestra, che è poi la cosa che affascina soprattutto me, insomma, questa capacità che io trovo straordinaria in senso letterale, cioè non approfitto di un aggettivo eccessivo, ma fuori dall'ordinario, per la capacità di ottenere risultati potentissimi con dei mezzi estremamente semplici. E questa è una cosa che mi colpisce sempre.
Gaia, Leonucci, che non ha certo bisogno di presentazioni, proprio di fronte alla stessa domanda che è stata rivolta a te, innanzitutto dice: è una riflessione non facile, quindi siete d'accordo. Però poi aggiunge che molti dei valori che appartenevano a quell'epoca, a un passato più recente, mi sembrano siano messi in discussione nel contemporaneo. E a suo modo di vedere, di Nucci, Giuseppe Verdi ha lasciato un'eredità di umanità e, a differenza di altri grandi compositori, più che essere una musica legata alla teoria, la sua era legata all'umanità o alla parola. E poi va avanti, ma a un certo punto dice: Verdi ha cambiato profondamente il teatro tradizionale, ha messo in scena delle problematiche umane e di comunità. E poi un'altra frase, che questa volta è presa da Riccardo Muti, che più verdiano di così non si può: la musica di Verdi esisterà per sempre perché tocca le corde umane. Professor Senici, come reagisce di fronte a queste affermazioni di Nucci e alla frase di Muti, ovviamente?
Ma sono sostanzialmente d'accordo. È importante ricordare che Verdi, che compone e vive nell'Ottocento, compone e vive in un secolo che in un certo senso è stato il primo della modernità vera e propria, cioè il nostro periodo, il nostro inizio del XXI secolo, scaturisce in modo fondamentale dall'Ottocento. È per quello che noi riconosciamo l'arte di Verdi così familiare, così vicina ai nostri cuori, così vicina alle nostre aspirazioni politiche, sociali, emotive, ideologiche, perché è concepita per un mondo che è già sostanzialmente il nostro, in termini di emozioni, in termini di sentimenti, in termini di società, in termini di cultura. E poi, come sottolineava Gaia, c'è la straordinaria capacità di Verdi di comporre della musica che sembra nuova e contemporaneamente già sentita. Le melodie verdiane hanno questa incredibile capacità di suonare nuove, quando vengono sentite per la prima volta, eppure parte del nostro vissuto auditivo, vorrei dire. E questo è sicuramente un fattore fondamentale nel successo di Verdi.
Ecco, allora stiamo parlando di questa capacità riconosciuta ovviamente a Verdi di in qualche modo, è stato detto, di inventare il vero. È qualcosa che non ha niente a che fare ovviamente con il verismo musicale, ma piuttosto con la capacità di Verdi di rispecchiare drammaturgicamente dei modelli comportamentali della sua epoca. E forse fu il primo, o non solo il primo, ma comunque uno che riuscì in modo davvero efficace a cogliere questa contraddizione tra la felicità dell'individuo, anche invece i momenti di sconforto, e però la situazione in cui viveva, le leggi, le istituzioni, i doveri sociali che opprimevano l'epoca appunto in cui Verdi si trova a vivere. Qualcosa che quindi diventa poi funzionale al racconto drammatico. Gaia Varon, cosa possiamo dire su questa veridicità, ecco, in qualche modo di Verdi?
Assolutamente, inventare il vero era veramente per lui, insomma, un manifesto, no? della sua drammaturgia. E io credo che, tra l'altro, questo sia di nuovo uno degli elementi della potente attualità di Verdi, no? Una delle ragioni per cui lo riconosciamo così vicino, letteralmente a noi, ancora oggi, a distanza magari di insomma, quel che è, insomma, il numero di decenni che volta a volta è trascorso dalle sue singole opere, sono anche i 150 anni quest'anno dalla prima rappresentazione dell'Aida, che peraltro è già forse l'opera che chiude la fase di Verdi tradizionale, poi verranno Otello e Falstaff, ma che sono un po' due casi, ciascuno caso a sé stante, no? E ecco, Aida in un certo senso è l'ultima anche sotto questo profilo. La protagonista è una schiava nera, è una questione che oggi pone dei problemi, no? Li ha posti, qualcuno ricorderà magari il fatto di cronaca un paio d'anni fa di una cantante americana che rifiutò di lasciarsi truccare, no? Facendosi mettere il nero sulla faccia, per tutta una serie di questioni che negli Stati Uniti sono molto più sentite che da noi, perché c'è dietro un'altra storia legata al razzismo, ma certamente qui c'è il tema del fatto che la protagonista dell'opera è una schiava nera, è quella con cui noi enfatizziamo, è quella che di fatto è la vincitrice, no? Cioè necessariamente muore perché fa parte dello schema a cui deve per forza attenersi l'opera di quel periodo, anche per ragioni musicali, anche per far risuonare una serie di sentimenti e di affetti, diciamo così, ancora di tipo musicale, però è la vera protagonista dell'opera, che non a caso porta come titolo il suo nome, però è l'ultima di una serie, no? Se pensiamo semplicemente alla cosiddetta trilogia, i protagonisti sono un gobbo, una prostituta e una coppia di zingari, no? Madre e figlio, poi che alcuni di questi poi si svelino essere in realtà dei personaggi di alto lignaggio è meno significativo, quello che conta è che come protagonisti dell'opera quello sono, quindi sono gli ultimi, cioè Verdi esplicitamente per scelta e intenzionalmente nelle sue opere, queste sono quattro fra le sue opere sicuramente più importanti, più rappresentate, mette al centro un individuo che è vittima sostanzialmente di un'iniquità sociale, no? Che non è solo l'ingiustizia materiale, che non è solo l'oppressione specifica, ma è la somma delle convenzioni sociali, la somma appunto dei modi in cui la società pesa e soffoca il singolo, no? Quindi questi personaggi sono insieme profondamente individui, e la musica ce li fa sentire come individui, ma anche rappresentativi di una condizione sociale. Ecco, questo credo che sia davvero centrale nella drammaturgia verdiana, soprattutto per alcune opere, ma anche in quelle in cui non emerge immediatamente, no? Don Carlo, i personaggi non sono gli ultimi, eppure il tema della giustizia, dell'ingiustizia sociale, naturalmente della oppressione del singolo, no? Che si trova costretto dalla situazione intorno a lui, è comunque centrale anche quando il personaggio è il re.
Thank you.
uno dei momenti più drammatici della musica di Giuseppe Verdi, il Dies Irae, celeberrimo dal Requiem del compositore. Qui era il coro della Radio Televisione Svizzera con l'orchestra della Svizzera Italiana, diretti da Diego Fasoli, su una produzione di qualche anno fa. Stavamo appunto parlando della drammaturgia di Giuseppe Verdi, che ricordiamo oggi, a voi che sapete, a 120 anni dalla morte. E ovviamente, avendo sentito il Requiem, possiamo ricordare un altro aspetto importante per Verdi, cioè quanto fosse saldo in lui il legame con il passato, soprattutto con la tradizione vocale italiana, ma anche con il proprio un passato vero e proprio. Parliamo appunto da Palestrina, poi a Marcello, a Carissimi, ecco, quindi una influenza importante da questo punto di vista della tradizione vocale italiana. Professore, forse possiamo riallacciarci a quanto fu importante questo aspetto per Verdi e quanto invece il compositore rimase diffidente in un certo senso per la musica puramente strumentale, il quartetto, la sinfonia, ecco, qualcosa che forse ricordava di più la tradizione storica tedesca, alla quale Verdi non dimostrò particolare interesse.
No, non dimostrò particolare interesse, ma la rispettava profondamente e ovviamente amava molto alcune delle sue manifestazioni, Beethoven per esempio. Però era convinto che la via italiana alla musica fosse una via vocale, principalmente vocale. L'Italia era famosa musicalmente nel mondo nell'Ottocento per l'opera, non per la musica strumentale, che pure si era praticata negli anni precedenti ovviamente. E quindi Verdi, che pure compose un quartetto d'archi, pensava che la voce umana fosse il mezzo con cui trasmettere le emozioni musicali. Ma questo non è un caso. Avete fatto benissimo a mandare il Requiem in questo contesto, perché il Requiem da molti è stato riconosciuto come molto vicino alla drammaturgia operistica di Verdi. Un direttore d'orchestra tedesco, Hans von Bülow, disse che era un'opera in vesti da chiesa. Ovviamente era un modo di disprezzarlo da parte di von Bülow, ma chiarisce il forte legame che c'è fra il Requiem e le opere di Verdi, le opere teatrali di Verdi, per cui il Requiem si può sentire come un dramma. Abbiamo sentito questo popolo terrorizzato, supplicante. Ecco, questo popolo terrorizzato, supplicante del Requiem non è molto diverso dai reietti della società, dagli ultimi, dai sofferenti che nelle sue opere chiedono pietà, chiedono perdono, Aida per esempio. Tra l'altro c'è un legame recentissimamente scoperto fra il Requiem e l'Aida, perché un musicologo, professore all'Università di Berna, Anselm Gerhardt, ha trovato nelle carte verdiane, che adesso sono conservate a Parma, un inizio del terzo atto di Aida diverso da quello che conosciamo noi, in cui c'è una scena e poi la romanza di Aida, Cieli azzurri. C'era un inizio che era invece, vedeva in scena un coro di sacerdoti che cantano una melodia all'antica, appunto, alla Palestrina, al contrappunto italiano, che poi Verdi decise di sostituire con invece una scena, un'aria per il soprano, come che è nella Aida che conosciamo oggi. Ma questo coro dei sacerdoti, il tema, diciamo così, il soggetto di questo coro, il soggetto musicale di questo coro dei sacerdoti, andò a finire nel Requiem 3 anni dopo, la Aida del 71 e il Requiem del 74, ed è nell'introito il passo in cui il coro declama Te Decet Hymnus. Ecco, questo Te Decet Hymnus del Requiem viene dalla prima stesura dell'Aida.
Professore, nel percorso esperienziale di Verdi, quindi dalle primissime opere sino al culmine della sua esperienza, è possibile trovare una sorta di filo conduttore o comunque un progressivo avvicinamento alle caratteristiche che sia lei sia Gaia Varona avete evidenziato prima, cioè questa attenzione ad esempio alle tematiche sociali, chiamiamola così, o ad altri elementi, ecco, in una sorta di cammino progressivo, o dobbiamo cogliere qua e là all'interno delle diverse produzioni, all'interno di opere diverse, in anni diversi, in momenti diversi della sua vita?
No, c'è senza dubbio una progressione verso il Verdi maturo, il Verdi sociale. Le opere di Verdi degli anni 40 dell'Ottocento, le sue prime, che furono tante e composte abbastanza, in modo abbastanza ravvicinato, sono sicuramente interessate al soffrire, al patire, più che all'amare, più che alla felicità, non c'è dubbio, ma in loro manca questa dimensione collettiva, questa dimensione plurale, questa dimensione sociale. Ci sono tanti cori, ovviamente, pensiamo solo al Pensiero del Nabucco, ma non, una drammaturgia della sofferenza che non coinvolge tutti i personaggi e il coro in un senso sociale. Questo in Verdi matura sicuramente al seguito delle rivoluzioni del 48, del 1848, che vedono l'Europa infiammata da queste rivoluzioni, che in Italia, per esempio, sono di ordine nazionalistico, risorgimentale, ma in tante altre parti d'Europa, a Parigi, in Germania, sono rivoluzioni sociali per una maggiore giustizia sociale, per una maggiore democrazia, condivisione del potere, condivisione delle risorse. E non c'è dubbio che per Verdi il 48 è un momento di maturazione umana e sociale, culturale, politica molto profonda. E infatti la prima opera che segue le rivoluzioni del 48 è la Luisa Miller, che è del 49, ed è la prima volta nella Luisa Miller che si vede questa attenzione alla sofferenza sociale degli ultimi. Luisa Miller era la figlia di un pensionato sostanzialmente, un ex militare in pensione, quindi rappresentante delle classi inferiori, diciamo così, non so come dire. La sua sofferenza è anche una sofferenza dettata dall'oppressione sociale. E non è un caso che la Luisa Miller sia la prima opera che vede questa attenzione e che segua immediatamente le rivoluzioni del 48. Il Verdi precedente non aveva così a fuoco questi temi.
Mi pare di poter collocare in questa scia, mi corregga se sbaglio, professor Senici, anche il documento che circa 7 mesi prima di morire Verdi firmò, cioè il suo testamento. È un testamento di grande magnanimità, è un testamento di grande generosità e di grande attenzione verso gli ultimi. Potremmo dire che, insomma, pur non trattandosi di musica, ma è un'altra firma apposta a una grande partitura in cui l'attenzione agli altri è evidente.
Senza dubbio, lo diceva anche Verdi, che la casa di riposo per musicisti che fece costruire a Milano, dove ha tuttora sepolto con la moglie Giuseppina Strepponi, era la sua opera più bella, a cui teneva di più, ma non è ovviamente l'unica, è quella più nota dell'attenzione sociale di Giuseppe Verdi come uomo, non come musicista. Ma c'è per esempio anche l'ospedale di Villanova d'Arda, in provincia di Piacenza, poco lontano da Sant'Agata, che pure a tuttora esiste, è tuttora funzionante, si chiama l'ospedale Giuseppe Verdi, e fu costruito per volere e grazie ai fondi di Giuseppe Verdi. Non c'è dubbio che Verdi, l'attenzione alla dimensione sociale è molto molto forte, sia come musicista e compositore d'opera, sia come drammaturgo, sia come uomo.
Gaia Varon, non vorrei sembrare leggero, ma mi pare un'ulteriore dimostrazione della grande popolarità di Verdi a ormai appunto 120 anni dalla sua scomparsa. In questi giorni Topolino dedica, e credo che non l'abbia mai fatto con nessun altro compositore, dedica uno speciale alla musica lirica in cui il protagonista principale a fianco di Topolino è proprio Giuseppe Verdi. Possiamo leggerlo ancora una volta come, come dire, prova di questa grande popolarità.
Assolutamente, anzi, devo dire, aggiungo a questo, Verdi compare spesso in quello che possiamo chiamare una cultura mainstream, no? Ci sono per esempio molti esempi nel cinema, devo dire, il più banale, se vogliamo, è Pretty Woman, no? In cui c'è una sovrapposizione fra la vicenda narrata nel film e la vicenda dell'opera che viene utilizzata a un certo punto in una scena che è La Traviata. Ma ci sono molti altri esempi in cui è proprio il significato profondo, non semplicemente la superficie della trama, che diventa molto rilevante nel film con La Traviata stessa. Insomma, ci sono altri casi, altri esempi in cui è usata proprio perché è D'altro canto, voglio dire, l'opera in quel senso era una cultura popolare, no? Cioè Verdi non aveva l'intenzione di parlare a un ristretto gruppo di persone, ha cercato sempre, tutta la vita, un linguaggio che fosse al tempo stesso raffinatissimo, quindi destinato, se vogliamo, rivolto anche a chi aveva conoscenze le più raffinate di musica, ma capace di parlare a tutti. Ecco, questa credo che sia una delle cose che si è conservata del suo linguaggio, di nuovo, che lo rende così, così attuale e che consente, no, anche appunto l'uso della sua musica, o la presenza della sua musica anche al di fuori del ristretto mondo dell'opera stessa. Anzi, mi sembra al contrario, no? Più che leggero, mi sembra al contrario, un elemento di profondità, se vogliamo, un elemento che rafforza la profondità dell'invenzione e della capacità costruttiva di Verdi.
Ed è il motivo per cui stiamo ricordando ancora ad oggi, appunto con intensità, la figura di Giuseppe Verdi a 120 anni dalla sua morte, in un momento difficile in cui socialmente per tutti, per i teatri che sono ancora fermi, quindi un momento ancora di sofferenza. Chissà cosa avrebbe detto Verdi oggi di questo momento. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Gaia Varon per essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto e buon proseguimento.
Grazie ad Emanuele Senici.
Grazie e buon pomeriggio.
Ed un cordiale saluto da Valentina Bensi
e Giovanni Conti.